Ma se tutto quanto esiste, esiste al di là del tempo, in stato di eterno presente, ed oltre a ciò è fuso nella comunione, questo è lo stato d'essere dell'assoluto. Posso fittiziamente chiamare questo stato di coscienza coscienza ultracosmica, ma in effetti è la coscienza assoluta. Quindi, scartata l'ipotesi che il presunto stato di coscienza intermedio non conosca la successione, ma conosca ancora la separazione, non rimane che un'altra ipotesi, e cioè che questo stato di coscienza intermedio, che noi proviamo a porre che esista, sia rappresentato da stati di coscienza abbraccianti in successione più cosmi. Ora è chiaro che se si ammette anche una sola fase di passaggio fra la coscienza cosmica e la coscienza assoluta, implicitamente si trasporta non dico il tempo e lo spazio, ma certamente la sequenzialità e la separatività al di là del cosmo. Mentre, se è certo che la molteplicità è dimensione d'esistenza comune a tutti i cosmi, per il fatto che solo nella realtà assoluta tutto è uno, e quindi ciò che non è realtà assoluta necessariamente deve essere molteplice, è altrettanto certo che la molteplicità è realizzata in ogni cosmo in modo diverso. Tempo e spazio, sequenzialità e separatività rappresentano il modo in cui è realizzata la molteplicità nel nostro cosmo. Come lo sia negli altri, non lo sappiamo. La cosmologia umana, che si interessa della vita e delle origini del solo cosmo astronomico, cioè fisico, ipotizza che se fosse vera la teoria secondo cui i corpi siderali, raggiunta la massima espansione nello spazio cosmico, tornassero a riunirsi al centro per originare un nuovo Big Bang, il nuovo cosmo originato sarebbe così diverso che di volta in volta muterebbero le leggi che regolano la materia e quindi lo spazio ed il tempo. Se dunque separatività e sequenzialità non oltrepassano i confini del nostro cosmo, altrettanto la molteplicità, pur essendo dimensione d'esistenza comune a tutti i cosmi, non ne travalica i confini. Oltre ciascun cosmo è la comunione del tutto uno assoluto. Se, come dicemmo, paragoniamo i cosmi a dei fiumi che confluiscono nell'oceano infinito della coscienza assoluta, il punto di contatto dei fiumi è rappresentato dall'oceano e non da un canale che raccolga tutti i fiumi e si immetta nell'oceano. A questo punto sarebbe interessante fare delle considerazioni sull'affermazione buttata là che quando si è legati ad un cosmo è come se esistesse quello e quello solo, o all'altra affermazione che facemmo del perché di un sentire alla volta, affermazione analoga alla precedente, o di una terza che potremmo fare questa sera, e cioè che per ogni soggetto, per ognuno di noi, Tutto quanto esiste è come se esistesse solo per lui. E potremmo anche ricavare la risposta al vostro antico interrogativo, ma non sarebbe quella che vogliamo dare e che daremo l'altra sera, non senza prima avervi posto a nostra volta un quesito. Con l'espediente dei fotogrammi abbiamo cercato di spiegarvi che non esiste un tempo unico oggettivo, ma che esistono tanti tempi soggettivi quanti sono i soggetti, perché il tempo nasce dal modificarsi apparente del sentire individuale. Cosa vuol dire questa affermazione? È comune convinzione che il divenire del mondo sia un fatto oggettivo e che i soggetti mutino il loro sentire interiore, uso questo termine in questo momento nell'accezione più ampia, in conseguenza del mutare degli avvenimenti del mondo esterno o creduto tale. Ancora con l'esempio dei fotogrammi abbiamo cercato di spiegare che il mondo della percezione non è costituito da una situazione cosmica in continuo divenire, bensì da tante situazioni cosmiche fisse e immutabili, e che il senso del movimento e del divenire nasce dal fatto che ciascun soggetto è come se percepisse in successione queste situazioni in se stesse fisse e immutabili, né più né meno come lo spettatore di un film percepisce in successione i fotogrammi della pellicola in se stessi fissi e immutabili, ricevendo così l'impressione del movimento, dell'azione del film. Abbiamo anche considerato che il mondo della percezione non è necessario che sia esterno, ma che l'interno e l'esterno, il soggetto e l'oggetto, sono distinzioni irreali già nella dimensione della cosiddetta molteplicità, perché l'uomo e il suo mondo sono una sola cosa. Adesso poniamo come ulteriore passo verso la comprensione che il sentire individuale non muti in conseguenza del mutare degli avvenimenti del mondo esterno o creduto tale, ma che gli avvenimenti del mondo esterno siano in funzione del sentire individuale. Vediamo di dire più compiutamente questo discorso. La molteplicità dei sentire è costituita da sentire relativi, prodotto del virtuale frazionamento del sentire assoluto. I sentire relativi sono diversi in qualità, vi sono i più semplici, i più ampi, i più intensi. Inoltre i sentire più semplici, più limitati, sono più numerosi dei sentire più ampi, cioè meno limitati. Se la limitazione si potesse esprimere con un numero, la quantità dei sentire relativi a cui darebbe origine ciascun tipo di limitazione sarebbe uguale al numero delle combinazioni che si possono ottenere con quel numero. Mi spiego con un esempio. Supponiamo che la limitazione abbia indice 7. Allora, il numero dei sentire relativi a cui questo tipo di limitazione dà origine è pari al numero delle diverse disposizioni che si possono dare alle cifre dall'1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oppure 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, oppure ancora 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, e così via, potremmo seguitare un bel pezzetto.